test. Allora, ci sono fondamentalmente due test che vengono utilizzati. Per quanto riguarda il fenotipo MSAI, viene utilizzata la PCR. Viene preso il DNA tumorale, il DNA normale, viene amplificato le sequenze sono amplificate in PCR e si valuta fondamentalmente la lunghezza dei microsatelliti. Poi abbiamo la classica immunoistochimica. L'immunoistochimica invece va a cercare direttamente all'interno del tessuto la presenza o l'assenza di espressione di una delle quattro proteine di cui stavamo parlando. Infine, stiamo anche sviluppando anche delle metodologie ancora più avanzate come l'NGS, il Next Generation Sequencing, che permetterà appunto di valutare e di studiare l'intera sequenza genica e quindi individuare sia le alterazioni, il tipo di alterazione, sia quale gene è interessato dal meccanismo di deficienza dell'MMR. Io giuro che lo faccio. Ok, come funziona la PCR? L'abbiamo già più o meno accennato. Il materiale genico viene isolato, amplificato con la PCR e poi visto, diciamo, con l'elettroforesi. Fondamentalmente noi prendiamo il DNA normale e quello patologico e valutiamo la lunghezza dei nucleotidi. Quali sono i metodi più utilizzati e standardizzati per la valutazione dell'MMR dell'MSAI con la PCR? Sono il Bethesda Consensus, quello rivisto del 2004, e poi è stato fatto un ulteriore consensus da parte del National Cancer Institute. In generale vengono utilizzati 5 mononucleotidi, 5 oligonucleotidi, 2 mononucleotidi e 3 dinucleotidi. La sensibilità è molto elevata. E come andiamo a leggere i risultati? Per MSAI si intende la presenza di un'instabilità dei microsatelliti che interessa almeno 2 dei loci che sono stati studiati per almeno il 30% della sequenza, che possono interessare inserzioni o delezioni. Per MSI low si intende invece una forma intermedia, che c'è comunque una instabilità dei microsatelliti, ma riguarda solamente uno dei 5 marcatori e con un'instabilità che varia dal 10 al 30%. Nelle forme stabili non c'è alcuna forma di stabilità, nessun locus è interessato. E qui semplicemente più esemplificativo, questo è quello che abbiamo già detto, MSII, MSLU, MSS, si vede come ci sono dei picchi che evidenziano l'aumento di lunghezza dei microsatelliti. Immunoistochimica. Allora, l'immunoistochimica di fatto è un esame in qualche modo supplementare o complementare, perché ha delle caratteristiche esterne. Anche questo non è più del 90, almeno qui nello studio era scritto più di 90, in realtà è più sensibile chiaramente la PCR, però la sensibilità è molto simile. C'è anche un'elevata concordanza tra immunoistochimica e PCR, ma che cos'è che distingue l'immunoistochimica? La specificità. Per quanto riguarda la PCR, noi stiamo vedendo semplicemente che c'è un aumento della lunghezza dei microsatelliti, ma non sappiamo qual è realmente la proteina che sia difettiva. Mentre in questo caso noi andiamo direttamente a riscontrare quale proteina è manchevole, quale è mancante, e questo dal punto di vista pratico e clinico permette anche eventualmente di far sì di approfondire, diciamo, lo studio genetico qualora ci sia l'ipotesi di una trasmissione germline per il paziente e quindi anche per la famiglia. Ce n'è una prima. Ok, immunoistochimica. Queste sono le quattro proteine, quelle che avevamo già detto, l'MLH1, l'MSH2, l'MSH6, il PMS2. Le mutazioni interessano, come abbiamo detto, preferenzialmente questi primi due geni e sono quelli più importanti nella sindrome di Lynch, rappresentano più o meno il 70-80% delle mutazioni, ma migliora la valutazione della DMMR valutando anche il PMS2 e l'MSH6. Cos'è che è importante? Quello che dicevamo, queste proteine agiscono come eterodimeri, MLH1 con PMS2, MSH2 con MSH6, che vuol dire che quando manca la proteina più importante rispettivamente MLH1 ed MSH2, in realtà in immunoistochimica mancano anche il PMS2 e l'MSH6 rispettivamente, ma questo non vale per il contrario e quindi questa è l'interpretazione. Ok, come dicevamo, se manca il PMS2, effettivamente manca il PMS2, se manca l'MLH1, in immunoistochimica mancheranno sia l'MLH1 che il PMS2, se manca il PMS6 manca solo l'MSH6 e viceversa, se manca l'MSH2, verosimilmente in immunoistochimica mancheranno entrambe le proteine. E questo è il vario, sono i pattern differenti, come vedete nell'immunoistochimica normale sono rappresentate, mentre sono assenti in quella con difetto dell'MMR. Quali sono le limitazioni di interpretazione? Quali possono essere i limiti di interpretazione? Ok, possibile che l'espressione, la colorazione sia eterogenea, ci possono essere delle parti che non vengono colorate, delle altre che la cui colorazione non è eccellente e ci possono essere diversi pattern, fondamentalmente c'è una variabilità all'interno di una stessa glandola, all'interno di una ghiandola o di gruppi può essere completamente perso o eterogeneo quindi per la presenza di un clone, oppure compartimentale, cioè ci sono delle vere e proprie aree che presentano una colorazione immunoistochimica differente e questa è una cosa che va valutata per il campionamento e anche per un'ottimale valutazione. Quali possono essere le cause di questo tipo di questa colorazione eterogenea? Sono variabili. L'espressione può essere di natura genica, nel senso che possono esserci delle seconde mutazioni o il silenziamento di alcuni promotori, come abbiamo visto con la metilazione, o possono essere più di natura, diciamo, istologica, cioè un aspetto più mucinoso e quindi una minore impregnazione da parte della colorazione, oppure ancora vedremo anche per la conservazione, può essere dovuto anche alla conservazione di tessuto. In alcuni casi, per queste ve le faccio vedere tutte insieme, le spiego tutte insieme se funziona. Ok, quali sono? Allora, quando c'è un danno all'interno della cellula, chiaramente queste proteine normalmente agiscono a livello del nucleo perché riparano il DNA. Mentre in caso di danno può andare anche l'impregnazione, la colorazione può interessare anche il citoplasma e qui ci sono problemi di interpretazione. Se è stato fatto un qualunque trattamento neoadiuvante o anche una radioterapia, qualunque cosa, è chiaro che ci possono essere delle alterazioni e in questo caso eventualmente è necessario fare un confronto con una biopsia con del materiale che è stato raccolto prima di qualunque trattamento. E anche la preservazione è importante perché un'ischemia prolungata chiaramente comporta del danno a carico della cellula e quindi può alterare la colorazione dell'immunoistochimica. Come dicevamo, c'è una notevole concordanza tra le due metodiche, cioè tra la PCR che valuta il fenotipo MSI e l'immunoistochimica che valuta l'MMR. Unica minor concordanza nel tratto gastrointestinale, anche nell'endometrio, è nell'ovaio. Devo dire che ho chiesto anche all'RDMA, con cui sono confrontata per questa cosa, una spiegazione e non me l'ha saputa dire, però sappiate che c'è poca concordanza in questo setting. Ma veniamo a noi, cosa è stato utilizzato nei nostri studi? Cosa è stato utilizzato nei nostri studi? In realtà erano mutualmente esclusivi, o la PCR o l'immunoistochimica. Entrambi le metodologie sono state utilizzate, ma la cosa importante è che in realtà l'FDA, benché sia stata data l'approvazione per appunto, i pazienti MSI-High, non ha attualmente approvato o validato nessun test per l'identificazione di questo fenotipo biologico, e quindi è un po' appannaggio dei singoli laboratori cercare di acquisire una determinata expertise e validare l'efficacia del proprio testing. E ancora, vediamo verso il futuro, l'NGS. Nel maggio del 2018 Merck annuncia, MSD ha annunciato la collaborazione con questa compagnia che è Foundation One. Foundation One è una compagnia appunto in qualche modo specializzata nello studio genetico, nel sequenziamento dei geni. E qual è stato l'accordo? È stato quello di studiare appunto la sequenza genica nell'intento di definire un testing con l'NGS quanto più efficace sia per identificare il fenotipo MSI, sia per valutare anche il tumor mutational burden, che come vediamo è strettamente anche correlato al fenotipo MSI. Fondamentalmente, cosa si sta facendo? Sono stati presi 28 geni tra quelli che più frequentemente sono stati implicati nella cancerogenesi. Di questi sono state analizzate con l'NGS 315 regioni tra codificanti, quindi esoni, e non codificanti, introni. È stato fatto appunto il sequenziamento con la valutazione di elezioni, inserzioni, e fondamentalmente si cerca contemporaneamente di valutare come questo possa essere correlato al tumor mutational burden o all'MSI. Cosa abbiamo finora? Per quanto riguarda con maggiore più specificatamente le stabilità del microsatellite, anche in questo caso tra quasi 2000 sequenze di microsatellite sono stati studiati 114 loci, e cosa per validare questa metodica, e si è visto che la concordanza con le metodiche più utilizzate è estremamente alta, il 98% con la PCR, 95% con l'immunoistochimica. Dal punto di vista pratico si intende in NGS con la condizione di MSI-High qualora i marcatori microsatellitari che sono stati studiati presentano una instabilità, una mutazione maggiore al 30%, l'MSS quando è inferiore o uguale al 30%. Cosa possiamo dire tra questi diversi test? L'immunoistochimica è chiaramente una metodologia, tra virgolette, nazional popolare. La fanno tutti, c'è grande esperienza, i costi sono limitati, ha una buona concordanza comunque anche con la biologia, la PCR, benché quest'ultima sia leggermente più sensibile, ci dà però, e anche la differenza è che è specifica, cioè ci dice, come avevamo accennato, qual è la proteina che manca. La PCR è più sensibile, è meno diffusa e comunque non ci dice effettivamente quale sia la proteina mancante, ma ci indica semplicemente che c'è un fenotipo di instabilità del microsatellite. L'NGS rappresenta sicuramente appannaggio del futuro e chiaramente è sia altamente sensibile sia specifica. In conclusione, per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, Pembrolizumab ha avuto questa approvazione che è indipendente dal tessuto tumorale, ma correlata allo stato, a un fenotipo, a un biomarker che è l'MSI-High o il difetto di MMR. Sia l'immunoistochimica che la PCR sono metodiche assolutamente in qualche, non validate dal punto di vista formale, ma per le quali c'è già esperienza per il testing. L'NGS sicuramente può rappresentare la prospettiva futura più interessante. E, nei nostri studi sono stati utilizzati prospetticamente o retrospettivamente e entrambe le metodologie. Dal punto di vista retrospettivo è stata utilizzata la PCR, ma negli altri studi le due metodiche erano mutualmente esclusive e possibili. Al momento, come abbiamo detto, non c'è un test validato per la definizione dello stato di MSI o MMR deficiency. Ci sono domande su questa parte? Spero no. Ditemi voi. Ok.